Domenica 7 maggio, buongiorno, è la Domenica dei Libri. Oggi iniziamo parlando del nuovo romanzo di Cormac McCarthy, Il passeggero, con cui il grande scrittore americano torna in libreria dopo 16 anni. Dell'opera di McCarthy, della sua rilevanza, parliamo con lo scrittore Raul Montanari, che ha tradotto nel passato 4 romanzi di McCarthy. Ci sarà poi la rubrica di Giulia Binazzi, Quante storie, dedicata alla letteratura per ragazzi. Oggi Giulia ci parla di 3 fumetti. E poi con Francesco Cataluccio raccontiamo un romanzo di Isaac Bashevis Singer, pubblicato da Delphi, Max e Flora, in cui il grande scrittore tornava ancora una volta al mondo turbolento, ricco di storie, di umanità, di vita, del ghetto di Varsavia. Concludiamo la trasmissione oggi con un altro romanzo di un altro scrittore importante, fondamentale dell'Ottocento, però Ivan Turgenev, di cui Carbonio Editore ripubblica Alla Vigilia, romanzo che, come altri romanzi, libri di Turgenev, ha al centro giovani idealisti alla ricerca di un loro ruolo, di un senso per i loro ideali e aspirazioni. Sarà con noi il traduttore dell'opera e studioso di letteratura russa, Mario Caramitti. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 7 maggio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Martedì 2 maggio, quindi alcuni pochi giorni fa, è uscito in Italia il nuovo romanzo di Cormac McCarthy, Il passeggero. Lo pubblica, come molti altri romanzi, libri di questo scrittore statunitense, Einaudi, la traduzione di Maurizia Balmelli. Allora, era un evento letterario atteso. Cormac McCarthy ha quasi 90 anni, mancava dalle librerie da 16 anni. Il suo ultimo romanzo è stato La strada, pubblicato proprio nel 2006. Allora, in realtà, i libri che McCarthy ha pubblicato in questi mesi, a distanza molto ravvicinata negli Stati Uniti, sono 2, appunto The Passenger e Stella Maris. Sono legati, sono collegati. Ne parleremo tra un momento, darò anche qualche accenno, diciamo così, alla trama. Do però subito il benvenuto in trasmissione a Raul Montanari. Buongiorno Raul.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, Raul Montanari, scrittore, romanziere, il suo ultimo romanzo per Baldini e Castoldi è Il vizio della solitudine, ha scritto racconti, teatro, sceneggiature, soggetti, è anche traduttore letterario, ha tradotto tra i tanti Oscar Wilde, Philip Roth, mi viene in mente Stevenson, Poe, ha tradotto proprio anche Cormac McCarthy. E allora vado a memoria, perché non me li sono scritti, ne hai tradotti 4, no, Raul? Ecco, che sono
Meridiano... i primi, quelli difficili che non ha letto nessuno.
Beh, Meridiano di sangue, però...
Beh, Meridiano di sangue sì,
certo. Ecco, sì.
Figlio di Dio, il buio fuori,
sì.
E il terzo e meno noto della trilogia della frontiera, Città della pianura.
Allora, tra un momento vengo al passeggero, ai 2 libri appena pubblicati, però prima Raul Montanari, ti voglio fare una domanda. La tua esperienza di traduttore, mi dicevi ieri fuori onda, insomma, quando ci accordavamo per l'intervista, si è conclusa diverso tempo fa, mi pare più di 20 anni fa, no? Ecco, che cosa ricordi di quell'esperienza?
Quella di traduttore di romanzi sì, si è conclusa, mentre continuo a tradurre poesie e teatro occasionalmente. La sintesi, diciamo, che nel tradurre un autore come McCarthy non puoi avere l'ambizione di avere un altro, diciamo, filone creativo nella tua vita. Cioè, dopo che tu hai fatto le 5 pagine al giorno, che sono un po' la misura standard di solito del traduttore,
sì,
di McCarthy, sei entrato in contatto con una scrittura così travolgente, così potente, così alta, che non chiudi il file di McCarthy per aprire il file del tuo romanzetto, chiudi il file di McCarthy e poi vai a pescare. Quindi a quel punto ho ritenuto che un eccesso di pesca potesse farmi male e ho smesso di tradurre, ecco. Però mi è rimasta questa impressione grandiosa. Tradurre, diciamo che è come per un direttore d'orchestra, per uno strumentista, interpretare sul suo strumento o addirittura con l'intera orchestra il brano di un musicista classico. Cioè è una forma come di lettura aumentata, di lettura portata all'estremo, e per cui è il rapporto più intimo che ci può essere con un libro, con un autore.
Allora, senti, vengo al Passeggero, il romanzo appena pubblicato da Einaudi negli Stati Uniti, è uscito nell'ottobre del 2022. Allora, mi sono andato a guardare un po' di recensioni proprio nel mondo anglosassone, Stati Uniti e Gran Bretagna. Insomma, recensioni buone, ma non mi sembra che se ne parli come di uno tra i migliori romanzi di McCarthy. Allora, la storia ha un inizio thriller, no? Presto però vira al romanzo filosofico esistenziale. Allora, si inizia proprio con un mistero, questo Bobby Western, 37 anni, vive in Mississippi, di lavoro fa il sommozzatore di recupero, cioè viene sostanzialmente ingaggiato per recuperare imbarcazioni, relitti, aerei, no? Finiti sui fondali, no? del mare, dei fiumi. Allora, all'inizio del romanzo è impegnato a perlustrare, a cercare un piccolo aereo che è finito in mare con 9 persone. Nell'aereo non c'è la scatola nera, soprattutto nell'aereo a bordo, tra i cadaveri, manca una persona che doveva proprio essere lì, cioè nell'abitacolo precipitato, appunto il passeggero del titolo, di cui si sviluppa una vicenda piuttosto intricata. Western riceve all'inizio visite di personaggi, uomini che sembrano appunto legati all'FBI, vogliono capire che cosa lui sa davvero dell'aereo, no? Delle persone a bordo. Alla fine diciamo Bobby Western scappa, fugge, cerca di levarsi di mezzo. Fin dalle prime pagine del romanzo alla vicenda appunto di Western si accompagnano dei capitoli scritti in corsivo e che sono ambientati nel passato. Hanno per protagonista Alicia, che è la sorella minore di Western. Sappiamo quasi subito che Alicia si è suicidata. Alicia è la protagonista del romanzo gemello di questo passeggero, uscito negli Stati Uniti poche settimane dopo appunto il primo romanzo, appunto Stella Maris, uscirà anche in Italia tra qualche mese. Stella Maris è composto dalle conversazioni di Alicia con il suo analista. I due tra l'altro sono fratello e sorella, figli di un fisico che aveva lavorato al progetto Manhattan, cioè quello delle bombe atomiche. Allora, non dico di più, se non appunto che si tratta poi alla fine di romanzi di idee che danno ampio spazio a dialoghi sulla fisica, sul linguaggio, sulla matematica, sulla fisica delle particelle, sulla musica, sulla realtà ultima delle cose e dell'esistenza. Allora, McCarthy ha scritto questi due romanzi nel suo ufficio del Santa Fe Institute, di cui è trustee, cioè nel board degli amministratori. Il Santa Fe Institute è un centro di ricerca interdisciplinare con una vocazione soprattutto scientifica. In questi anni McCarthy si è nutrito, diciamo, proprio di queste conversazioni con fisici, biologici, biologi, matematici. Ecco, allora, Raul Montanari, questa sua passione per la scienza la possiamo in qualche modo ricollegare ad alcune delle tematiche della sua opera, della sua ricerca e anche della sua filosofia nelle opere, nei romanzi precedenti?
Certamente, McCarthy è uno scrittore scientifico perché è uno scrittore della precisione, è un esteta della precisione. Per esempio, in Meridiano di sangue, che tu hai ricordato prima, ci sono straordinarie, lunghe tra l'altro, pagine di descrizioni ambientali, diciamo, del mondo materiale fondamentalmente, in cui c'è una esattezza straordinaria che va dalla proprio precisione geologica della descrizione di, non so, della roccia di una montagna, a quella, un capitolo incredibile di quel libro, un capitolo di 4 pagine in cui molto semplicemente il protagonista va da un maniscalco per farsi riaffilare, per far ritornare il filo al suo coltello. E sono 4 pagine di descrizione davvero omerica, cioè che ricordano proprio, come nei poemi omerici, visto che si parla di un McCarthy epico, quasi una prevalenza del mondo materiale con il suo fascino, no? Con la sua richiesta di attenzione che fa al mondo umano, rispetto all'introspezione, rispetto ai moti dell'animo che vengono casomai manifestati nei comportamenti più che indagati appunto in maniera introspettiva. Volevo fare 2 osservazioni.
Sì, prego.
Sulla trama di The Passenger, del passeggero. Una è che l'ambientazione nel Mississippi rimanda evidentemente a quella grande stagione di letteratura ottocentesca americana. Sì. Ricordiamo per esempio ovviamente il romanzo dedicato a Huckleberry Finn da Mark Twain, in cui si fonda la cosiddetta letteratura del Sud, legata appunto al grande bacino Mississippi, Missouri, Ohio, a questi fiumi, al viaggiare su questi fiumi. E Mark Twain è il papà di tutti, il papà di Faulkner, ed è, si potrebbe dire, il bisnonno di McCarthy. D'altra parte il romanzo è ambientato nel 1980 perché quello è l'anno in cui avviene appunto l'immersione di questo sommozzatore che trova questi cadaveri, fra cui uno mancante, e quindi è un McCarthy nel suo svariare sull'asse del tempo, no? Dal futuro distopico della strada al passato che l'ho reso più famoso, insomma, dei suoi romanzi ottocenteschi western. È un McCarthy, diciamo, in questo momento legato al presente o a un passato molto molto prossimo, però è difficile non trovare un guizzo di ironia nel nome del protagonista Bobby Western. Non può non far pensare questo western alla dimensione letteraria e storica, naturalmente, che ha reso famoso McCarthy.
Senti, allora, si parla molto dello stile, no? di McCarthy. Tra l'altro, una cosa interessante per un autore soprattutto americano, statunitense, no? Quanto poi alla fine nelle opere, nei romanzi di McCarthy succeda da un punto di vista di trama anche non molto.
Giustissimo.
Ecco, insomma, si è detto come il suo stile, si parla ovviamente tantissimo, d'altra parte la creazione di un mondo poetico va di pari passo proprio con la creazione di una lingua, no, particolare. Certo. Ecco, in questo McCarthy è stato molto capace, ha creato davvero una lingua nei dialoghi, nella punteggiatura, nel dissolversi per esempio della figura tradizionale del narratore. Ecco, tu anche, diciamo, come traduttore ma anche come romanziere poi ovviamente, ecco, che cosa pensi dello stile, della lingua letteraria di McCarthy?
McCarthy è uno dei pochi autori che stanno tutti interi nella parte, cioè tu leggi mezza pagina di McCarthy, ma io direi anche semplicemente poche righe, e sei subito nel mondo di McCarthy, lo riconosci immediatamente, è un autore da blindfold test, cioè lo riconosci a occhi chiusi McCarthy, e questo è proprio un segno dei classici, cioè questo si può dire davvero di pochi scrittori, è straordinario, proprio perché è molto giusto quello che tu osservavi prima, cioè in fondo McCarthy viene considerato anzitutto un grande narratore, ma questo non è vero, è anzitutto della parola, è un grande artista della lingua, è un grande artista della parola, tanto è vero che nel suo caso le storie, sebbene solide, sebbene importanti, significative, no, radicate in questo passato violento che è come la cattiva coscienza dell'America di cui tu hai parlato tante volte anche nei tuoi libri, tuttavia, nonostante questa importanza della storia, della trama, l'impressione che hai è che la storia a volte sia quasi un pretesto, cioè è un pretesto per far vivere una lingua e per far vivere delle riflessioni che possiamo considerare filosofiche e politiche e teologiche anche in molti casi. Questo è anche un motivo per cui, volendo dare un consiglio ai nostri ascoltatori, non abbiate paura di comprare l'ultimo libro di McCarthy, perché quando un autore e soprattutto uno scrittore è più difficile che sbagli un libro, perché la magia della tua lingua la ritroverete sempre. È più facile, diciamo, fare una gerarchia netta di libri riusciti e meno riusciti fra i narratori, cioè fra gli scrittori che si giocano la loro scommessa autoriale soprattutto sulla storia che propongono al lettore, perché effettivamente la storia, come la melodia per un musicista, può essere più o meno azzeccata, più o meno riuscita. Invece l'arte della parola, l'arte della scrittura rimane proprio indifferente, quasi si potrebbe dire, alla storia. Cioè questa magia della lingua di McCarthy la puoi trovare anche in una storia debole.
Senti, ancora due cose, Raul Montanari. La prima, allora, tu parlavi prima del romanzo americano, il Mississippi, Huckleberry Finn, eccetera, no? Quindi, per esempio, per Meridiano di Sangue è stata usata spesso la definizione di grande romanzo americano, che poi è una categoria piuttosto sfuggente, non si sa esattamente che cosa sia. Ci sono ovviamente, no, dei grandi temi, dei temi che fanno parte, diciamo così, del mondo, della narrativa e del romanzo americano, la questione appunto della solitudine, la libertà e la questione della violenza, no? Harold Bloom, per esempio, che pure inserisce tre romanzi di McCarthy, Meridiano di Sangue, Satri e Figlio di Dio, nel suo canone occidentale, certo. Harold Bloom raccontava quanto fosse stato difficile per lui come lettore arrivare alla fine di Meridiano di Sangue, proprio per la sua rappresentazione così apocalittica della violenza, no? Diceva che Meridiano di Sangue potrebbe essere letto come una sorta di rapporto delle Nazioni Unite sui crimini nell'ex Jugoslavia. Ecco, nonostante questo, diceva che però è un libro unico, prezioso, diceva, è il romanzo definitivo sul West. Allora, tu l'hai tradotto, ma soprattutto come scrittore, ecco, cosa ti sembra, che ti pare della rappresentazione della violenza in McCarthy?
La rappresentazione della violenza è originalissima, riesce a dire qualcosa di nuovo su quello che in fondo, guarda, insieme all'amore è il tema più antico. Si potrebbe dire che la violenza arriva prima dell'amore, se partiamo dall'Iliade, nell'Iliade troviamo molto più la violenza che non l'amore, no? Sì. In fondo l'amore lo troviamo a partire dall'Odissea, infatti molti dicono che l'Odissea è il primo romanzo, è il primo romance per essere precisi. Per cui è difficilissimo essere originali in quel campo, perché uno dice al di là della descrizione cosa puoi trovare, ma no, cioè lui inventa qualcosa di nuovo anche in quel tipo di rappresentazione. È una violenza che è stata paragonata per esempio a quella cinematografica di registi come Sam Peckinpah e lo stesso Sergio Leone, perché è una violenza molto di tempi dilatati per esempio, è piena di dettagli apparentemente indifferenti, secondari, che in realtà fanno il senso di una scena in cui succede qualcosa di tremendo, cioè il mondo con la forza dei suoi particolari si impone sempre dappertutto, e McCarthy è anzitutto un autore innamorato del mondo. Io, leggendo le sue descrizioni, ricordavo una bellissima frase di Stevenson, che è uno scrittore che, oltre ad essere un scrittore immenso, ci ha lasciato delle splendide riflessioni sull'arte del racconto, sull'arte della narrativa. E Stevenson diceva che uno scrittore dovrebbe amare così tanto l'oggetto che descrive, fosse anche un bastone, un oggetto umile, e McCarthy c'è molto questa presenza degli oggetti umili, insomma, che si caricano di significato, che il lettore, diceva Stevenson, dovrebbe invidiare l'amore di cui è stato oggetto appunto quel bastone. Dovrebbe pensare: vorrei essere amato io nella mia vita tanto quanto quell'umile bastone è stato amato da questo scrittore. Ecco, in McCarthy questo amore per il mondo lo senti tantissimo, e senz'altro si collega a quello che tu dicevi prima del rapporto con la scienza. La scienza è anzitutto un abbraccio al mondo.
Senti, allora vengo a un'ultima cosa, me l'hai fatta venire in mente tu prima parlando dell'aspetto teologico, no? Probabilmente esce fuori anche, sia pure in modo diverso, in questo Il Passeggero, cioè proprio l'aspetto del divino. McCarthy, lo dicevi proprio adesso, no? È uno scrittore molto mondano, no? Legato agli aspetti anche proprio della vita più forti, più certo, profondi, eppure ha sempre intrattenuto proprio anche un dialogo con la religione, la religiosità. Meridiano di Sangue, che tu hai tradotto, ha in epigrafe, mi pare, una frase, no? Di un teologo luterano, sì, Jacob Böhme, che parla delle tenebre, della morte, del dolore, no? E in realtà tutto il mondo di McCarthy ricorda un po' la teologia luterana, no? Cioè l'uomo che cade da uno stato di grazia divina diventa peccatore sofferente, gli angeli caduti, no? Che si sono ribellati a Dio e aspetta in qualche modo la grazia. C'è The Road, per esempio, è pieno di allusioni bibliche, no? Il padre e il figlio, certo, che vagano in questo mondo post-apocalittico, arido, distrutto, che è un po' quello appunto del libro della Rivelazione. Ecco, che divino, tu parlavi di teologia, che divino è quello che McCarthy e i suoi personaggi cercano e invocano?
Ma anzitutto è un divino che esce in maniera molto sorprendente nei dialoghi, perché McCarthy, anche di questo ce ne avevamo tu e io parlando, McCarthy è uno scrittore la cui lingua è profondamente irrealistica, mentre le cose che racconta sono ancorate in maniera così prensile, proprio così solida alla realtà. McCarthy, per esempio, molto spesso nei dialoghi non si preoccupa affatto di mettere in bocca ai personaggi, che sono quasi sempre dei miserabili, specialmente appunto nelle sue opere ambientate nell'Ottocento, sono dei vagabondi, dei banditi, no? Cacciatori di scalpi. Non si preoccupa affatto di mettere in bocca loro dei dialoghi che starebbero bene in un dialogo platonico, in realtà, no? Cioè farli parlare di questioni altissime, magari con una certa ingenuità nel proporre domande, risposte, eccetera. Però mette in scena un uomo che è costantemente teso verso un tentativo di giustificare la vita, di giustificare il senso della vita, che non può non rimandare alle domande ultime che si fa l'uomo. Questo è tanto più notevole se tu ci pensi, perché se è vero che il primo romanzo di McCarthy è uscito addirittura all'inizio degli anni 60, quando aveva una trentina d'anni. È vero però anche che è diventato famoso negli anni 80. Ora, negli anni 80 sono stati gli anni del minimalismo, fondamentalmente.
Sì.
Cioè di una letteratura che, se vuoi, negava proprio questo rapporto con, diciamo, verticale, no? Con le grandi domande, le grandi questioni, eccetera, no? E andava a cercare il senso della vita davvero più in un cocktail, più in un dettaglio, nella marca di un vestito o di un'automobile o di una, con una logica tra l'altro secondo me ammirevole. Io considero American Psycho di Ellis uno dei grandi romanzi del Novecento, sì, americano, insomma, il Novecento, non il secondo Novecento, il Novecento. McCarthy in quel periodo ha interpretato, insieme a un altro scrittore che ho tradotto, Alan Gurganus, sì, autore di quello strano romanzo monumentale L'ultima vedova sudista, Vuota il sacco, ha interpretato una reazione massimalista al minimalismo che stava diventando forse fin troppo poi di moda, poi è diventata una maniera, come naturale, no? E quindi grandi storie, grandi scenari, lingua altissima e domande di fondo fondamentali.
Allora, esce per Einaudi Il passeggero di Cormac McCarthy, nella traduzione di Maurizia Balmelli, sono 385 pagine. Tra poco uscirà anche Stella Maris, ne abbiamo parlato con lo scrittore e romanziere Raul Montanari. Grazie Raul.
Grazie a voi, grazie a te.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E adesso la sigla di una nostra rubrica, la rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie? Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
Appunto, la tradizionale rubrica, il tradizionale spazio dedicato all'editoria per ragazze e ragazzi. Oggi, Giulia, a differenza di quello che fai di solito, non ti concentri, diciamo, su un tema, ma piuttosto su un medium, su un linguaggio, cioè il fumetto, che immagino appunto nell'editoria per ragazzi abbia un'importanza davvero notevole. Allora, iniziamo da un libro, il primo libro di cui ci vuoi parlare. Si tratta di un libro che racconta dell'amicizia, no? Quando l'amicizia vola in alto, l'importanza appunto dell'amicizia è di un'autrice e di un illustratore italiani, Susanna Mattiangeli e Maria Chiara Di Giorgio. Giulia.
Sì Roberto, infatti guarda, ormai quasi ogni casa editrice ha una collana di fumetti anche per bambini e bambine, e questo lo trovo molto positivo, sia perché è sempre prezioso ampliare l'offerta di linguaggi, sia anche perché quello dei fumetti è un linguaggio complesso che richiede molto coinvolgimento e attenzione. È più difficile leggere un libro per di fumetti che uno, diciamo, normale per un bambino o una bambina, e quindi secondo me è molto bello, insomma, offrire quindi nuove possibilità per acquisire interessi e anche competenze. In più i fumetti sono spesso anche, come dire, delle attrazioni, ovvero sono molto attraenti e quindi avvicinano i bambini e i bambine alla lettura. Il primo libro, sì, come dicevi, racconta di un'amicizia. È un libro che nasce inizialmente come degli episodi pubblicati su Kids, che è il mensile per bambini e bambine di Internazionale. Io me ne ero già innamorata ai tempi e quindi sono stata molto contenta quando ho visto che era diventato un libro, e da tanto che ne volevo parlare. Gli episodi, le strisce che comparivano su Kids sono state arricchiti e ampliate e sono diventate così un libro che secondo me ha come caratteristica dominante quella della dolcezza. Racconta infatti le avventure e soprattutto i dialoghi tra Rosa e il suo amico invisibile Aldo, che ha la forma di una soffice nuvola. Rosa riempie Aldo di domande, di pensieri, di quesiti che lui accoglie e che ci accompagnano per tutta la narrazione. C'è solo una domanda che Rosa non ama quando le viene chiesto se è un maschio oppure una femmina. Lei infatti è soltanto Rosa. L'autrice e l'illustratrice sono due fuori classe, insieme hanno costruito un libro poetico ed emozionante. I testi sono di grande scrittura, delicati, leggeri, ma anche così evocativi e immediati. Le illustrazioni sono composte da colori tenui, sfumate, con due protagonisti proprio nei tratti, secondo me, molto belli e indimenticabili, e poi sono così azzeccati anche i personaggi minori. Un libro davvero, secondo me, da non perdere, che ci dice anche, ci racconta quanto sia importante affidare le domande che abbiamo in testa ad un amico, ad un'amica, che siano reali oppure che abbiano la forma di una nuvola.
Allora, Aldo e Rosa, Quando l'amicizia vola in alto, edizione a colori, gli autori sono l'autrice Susanna Mattiangeli, l'illustratrice Maria Chiara Di Giorgio, un libro pubblicato da Mondadori fino a 10 anni di età, no? Giulia?
Da 10 anni.
Dai, 10 anni.
Perché comunque è un bello corposo, poi anche abbastanza lungo, non mi ricordo il numero di pagine, però insomma è un bel librone.
Allora, dall'amicizia all'amore, diciamo dall'Italia alla Danimarca, il prossimo libro di cui ci parla è D'amore e altre tempeste. L'amore è quella di Viola per Storm. L'autrice, le autrici sono Annette Herzog, Katrine Klante e Rasmus Bregnoy. Non lo dirò mai bene. Comunque, insomma, Giulia.
Sì, che l'ultimo poi è un illustratore, ti dirò anche perché. Questo libro è una graphic novel che racconta appunto di Viola e di Storm, due adolescenti che sono compagni di classe e che si piacciono. Il libro è diviso in due, infatti si legge in entrambe le direzioni, cioè si apre sia normalmente che nel verso opposto, dove da un lato c'è il punto di vista di Storm e dall'altro quello di Viola, due punti di vista che poi alla fine, come possiamo immaginare, si incontreranno. Il libro è molto interessante sia per come affronta i temi dell'amore e del desiderio sessuale, che lo affronta in modo naturale ma anche, come dire, davvero convincente. Per me trovo sempre una grande sfida quella di mettersi nella testa di un adolescente ed essere credibili nel raccontare i loro pensieri. In questo caso, dal mio punto di vista, l'esperimento è perfettamente riuscito. E il libro poi è molto particolare, quindi non solo appunto per i due punti di vista, non solo per il fatto che si legge in due direzioni di diverse, ma anche perché l'autrice è la stessa per entrambi i punti di vista. Invece le illustrazioni sono fatte da un'autrice, da un'illustratrice per Viola e da un illustratore per Storm. Quindi questo dà molta ricchezza al libro, che combina due stili di illustrazioni molto diversi, però il libro contemporaneamente tiene una grande coerenza d'insieme.
Quindi D'amore e altre tempeste di Annette Herzog, l'autrice, le illustrazioni sono di Katrine Klante e Rasmus Bregnoy. Ci sono due traduttrici dal danese, Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo, lo pubblica Sinnos Edizioni. Infine l'ultimo libro di cui ci parli, Giulia, torniamo all'amicizia, ma è un'amicizia un po' particolare, diciamo, è un'amicizia tra animali, il maialino Oscar, e poi c'è la cavalla, l'ape, il coniglio. Il libro di cui ci parli è Oscar Superstar e il grande splash di un autore statunitense, Greg Pizzoli.
Sì, allora la caratteristica di questo libro, che è un libro, un fumetto a stampatello maiuscolo, quindi per primi lettori, primi per lettrici, per bambini dai 6 anni, veramente per bambini piccoli che cominciano a leggere in modo autonomo, e racconta sì la storia di Oscar, che vorrebbe essere la star indiscussa del fumetto, ma invece è costretto a dividere la scena con dei deliziosi coprotagonisti, sì, il nocciolino alla cavalla, Bizz l'ape e Krabbit il coniglio. Il libro è composto da più storie, molto semplici ma anche molto divertenti, e i tratti dei disegni e delle illustrazioni a me sono piaciute moltissimo, si vede proprio una grande maestria dell'autore, che è anche l'illustratore, quindi con pochi tratti ma che rendono comunque i personaggi così espressivi, e una palette di colori, di pochissimi colori, che caratterizzano fortemente ogni personaggio e quindi anche facilitano la lettura dell'insieme. Il libro è una bella idea, secondo me, quella di proporre già un fumetto a dei bambini così piccoli e delle bambine così piccole, e poi ho trovato la conclusione davvero una chicca, perché il libro si conclude con un mini corso per imparare a disegnare Oscar e i suoi amici. Nel primo libro, perché questa è una serie, c'è proprio come si disegnano loro, e poi nel secondo, per esempio, le espressioni, no? Così come si possa comporre la sua storia. Ecco, io non ci ho provato perché a fare i disegni, però si ha proprio la sensazione di poterci riuscire, perché sono pochi tratti di ogni personaggio, e credo che non ci sia niente di più bello che restituire ai bambini e alle bambine il senso della possibilità, in questo caso anche attraverso un fumetto.
Quindi Oscar Superstar, il grande splash, l'autore è Greg Pizzoli, la traduttrice è Giulia Genovesi, lo pubblica Terre di Mezzo, come dicevi tu, Giulia, dai 6 anni in avanti. Grazie ancora Giulia Binazzi, al prossimo mese. Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora dall'editoria per ragazzi passiamo al romanzo di un grande, immenso scrittore, Isaac Bashevis Singer, e chi meglio di chiunque altro può parlarcene se non Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Allora, Max e Flora tornano a Varsavia da Buenos Aires, tornano al ghetto, tornano in via Crocmalna, in Argentina hanno fatto fortuna, hanno un'industria che produce borsette, gestiscono un teatro, Flora tra l'altro è un'ex attrice, gestiscono anche un bordello. I due tornano a Varsavia, si rituffano nella vita del ghetto, l'obiettivo del viaggio è trovare delle ragazze, una ventina di ragazze da avviare prima all'industria di borsette, forse poi soprattutto al bordello. Questa è la trama, l'inizio, diciamo così, del libro che viene pubblicato da Adelphi, Max e Flora, un nuovo episodio della rappresentazione di Singer di via Crocmalna, dove lui visse, un romanzo che lui pubblicò in una rivista Yiddish, di cui esistono due manoscritti, nel fondo appunto Singer, su cui ha lavorato Elisabetta Zevi per questa edizione di Adelphi. Allora, Francesco.
Beh, dovremmo anzitutto immaginare che i lettori di questa rivista Forwards, siamo nel 1972, l'Yiddish ormai a New York non lo parla quasi più nessuno, questa rivista appunto è una rivista in Yiddish che usciva a New York.
Forward in inglese, no? Era
Forward, sì. Forwards in Yiddish. Appunto, questi vecchietti che compravano questa rivista e poi leggevano delle cose incredibili, perché questi romanzi, questa trilogia che il premio Nobel Isaac Bashevis Singer ha pubblicato a puntate, sono dei veri e propri romanzi criminali. Mentre i primi romanzi di Singer avevano ancora una forza spirituale molto, molto forte, erano, come lui stesso una volta definì, una sorta di illustrazione delle teorie di Spinoza sotto forma di racconti e romanzi, penso per esempio al Mago di Lublino, per citare uno dei romanzi più famosi. Qua invece siamo proprio veramente nel fondo più oscuro della Varsavia, della malavita. E c'è di tutto, c'è il sesso, i tradimenti, le allucinazioni, ci sono in questo caso qui perfino una banda di anarchici che vuole assaltare una banca facendo un tunnel attraverso una falsa libreria. Insomma, è un mondo molto molto particolare, molto diverso da quello che siamo abituati a leggere nei romanzi scritti in Yiddish o comunque ambientati nella Polonia o nel centro Europa del periodo fra le due guerre. Questo romanzo ha vari personaggi, Singer è un maestro nella descrizione e nella creazione di questi suoi personaggi. Il protagonista è appunto Max Spindler e sua moglie Flora Chalupnitsk, che tornano a Varsavia, è come un ritorno alla loro giovinezza da una parte, ma è anche come un ritornare in una sorta di Sodoma e Gomorra che loro diciamo si avevano ripulito. C'è continuamente questo confronto tra Buenos Aires, dove appunto loro si sono arricchiti, hanno un tenore di vita molto alto, frequentano la bella società, anche se poi gestiscono, diciamo così, anche un bordello. Però, diciamo sì, il mondo di Buenos Aires è un mondo, dice Max, a un certo punto le signorine che lavorano per me il sabato vanno a teatro, non è come qua, insomma, no? Qua invece c'è la miseria e la miseria che porta con sé la degradazione morale. un loro amico, questo amico di Max che a un certo punto diventa un po' una specie di Virgilio in questo attraversamento del mondo basso di Varsavia, dice chiaramente di lui la sua compagna, dice: se si allontana da via Krochmalna e dai suoi amici è un pesce fuor d'acqua, cioè è un mondo chiuso dal quale appunto non è possibile uscire perché è difficile trovare nel mondo esterno qualche cosa che permetta di vivere facilmente. Questo amico si chiama Meir Panacida, e poi ci sono anche Issi il Guercio, Srulke il Tonto, la donna, la compagna di Meir si chiama Lea Lingua Lunga. Il personaggio però che cambia tutto nel romanzo è questa giovane ragazzina, lei ha 15 anni e viene raccomandata appunto da Meir a Max per portarla in Argentina. Questa ragazzina di 15 anni, povera, abbandonata, che è stata adottata da questo Meir, viene descritta appunto come una sorta di visione, no? E questo è la grande fascinazione che Singer ha sempre avuto per le donne. Le sue descrizioni sono appunto quasi idealizzate anche in un contesto come questo, che è un contesto appunto dei bassi fondi di Varsavia.
Ecco, senti Francesco, proprio su questo, sulla questione dei bassi fondi, cioè Singer riporta in qualche modo alla luce un mondo di piccoli delinquentelli, di reati, piccoli crimini che in qualche modo era stato spazzato via, no? Che molti autori yiddish avevano raccontato, poi l'olocausto e la letteratura successiva in nome in qualche modo anche di una idealizzazione di questo mondo ebraico avevano un po' messo in ombra. Singer ritorna a questo mondo e lo rappresenta e lo racconta di nuovo appunto negli anni 70 da New York. Ecco, la questione dei bordelli, c'è una tenutaria di bordelli, appunto la moglie di Meir Panacida, che ha due bordelli a Varsavia, Max e Flora hanno un bordello a Buenos Aires. Ecco, che senso ha anche questa storia dei bordelli?
Beh, appunto, l'Argentina è stata una terra di grande immigrazione della Polonia, e come terra di emigrazione prevalentemente tra l'altro maschile alla fine dell'Ottocento, l'Argentina conobbe un impetuoso sviluppo del fenomeno della prostituzione, e molte di queste donne venivano dall'est ed erano appunto portate lì con l'inganno. Spesso le si diceva appunto: ti facciamo lavorare, te guadagnerai dei soldi e poi finalmente potrai avere la dote per tornare in Polonia e poterti sposare. La cosa interessante è che appunto, e questo è un fatto vero, a Buenos Aires era stata creata una società ebraica di mutuo soccorso che si chiamava appunto Varsavia, non a caso, e che intorno sempre appunto al 1906, ricordiamo che il romanzo Max e Flora è ambientato nel 1906, avevano aperto un grosso bordello ed erano tutti anarchici. Qui appunto si è detto prima, a un certo punto entrano in gioco anche degli anarchici. Ecco, questa società di mutuo soccorso era in realtà una società di lenoni, di persone appunto che sfruttavano la prostituzione ed erano seguaci di Bakunin e stavano a Buenos Aires, e la società ebraica di Buenos Aires non li poteva sopportare, tanto che vietò che loro fossero seppelliti nel cimitero ebraico quando morivano. E questi non fecero una piega. Io a Buenos Aires ho visto, si comprarono un pezzo di terreno e c'è un cimitero ebraico parallelo, diciamo così, di questi sfruttatori delle povere ragazze del centro Europa. E Hugo Pratt nel 1996 fece un bellissimo album che si chiamava Tango, pubblicato da Lizard Edizioni, dove si racconta proprio una storia di questo tipo. Il cortomaltese va a Buenos Aires e incontra appunto questa banda di sfruttatori della prostituzione, che sono però dei personaggi anche tra virgolette romantici, perché appunto seguono gli ideali dell'anarchia.
Quindi Max e Flora, la traduzione di Elisabetta Zevi, non soltanto la traduzione, lo cura anche, appunto, come spiegava Francesco, questo è un libro, è un romanzo uscito a puntate su una rivista ebraica in Yiddish. Ci sono poi due dattiloscritti nel fondo, manoscritti nel fondo in inglese, però sono nel fondo Singer, che si trova all'università, la University of Texas at Austin, quindi ha lavorato appunto sulla traduzione in inglese e poi quando c'era bisogno di qualche chiarimento tornava all'Yiddish. Quindi Elisabetta Zevi lo cura, lo pubblica ad Elfi, sono 226 pagine. Grazie ancora Francesco Cataluccio.
A risentirci.
E veniamo a un'altra segnalazione di questa domenica dei libri. Siamo nel 1853, Elena è una giovane aristocratica, cerca un suo ruolo, un senso alla sua vita. Ha tre pretendenti, un artista, Subin, un intellettuale, Bersenyev, e un patriota bulgaro, Dimitri Insarov, che sogna di liberare la sua patria dalla dominazione ottomana. Contro la volontà della famiglia, Elena sceglie proprio quest'ultimo, Dimitri, col quale parte per un lungo viaggio verso Vienna, Venezia, fino appunto alla Bulgaria. Questo è lo spunto narrativo di Alla Vigilia, il romanzo di Ivan Turgenev pubblicato nel 1860, splendida rappresentazione letteraria di un tempo di crisi, di trasformazioni per la Russia, in cui emergono, comunque riemergono alcuni dei grandi temi dello scrittore russo, la contrapposizione tra la Russia e l'Europa, il ruolo degli intellettuali, le speranze, le cadute della giovinezza. Alla Vigilia viene ripubblicato da Carbonio Editore, tradotto e con un'introduzione di Mario Caramiti, qui do il benvenuto in studio, in diretta telefonica. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Mario Caramiti, studioso di letteratura russa, docente di lingua russa all'Università Tor Vergata di Roma. Allora, senta Caramiti, molti lettori...
Sì, negli ultimi tempi sono passato alla Sapienza.
Ah, è alla Sapienza, però... ecco, allora io avevo visto Tor Vergata. Mi scusi.
Così cambia la vita.
Cambia la vita, insomma. Comunque, allora, senta Caramiti, ci sono diversi lavori di Turgenev che si concentrano su personaggi maschili, sono giovani, pieni di ideali, spesso però un po' incapaci, no, di, come dire, adeguare l'altezza dei loro ideali alla realtà poi delle cose. Qui però centrale c'è una figura femminile, cioè c'è Elena, no, che ha questo ruolo proprio di idealismo e di volontà di rinnovamento.
Totalmente centrale. Forse l'unica opera di Turgenev in cui la protagonista è l'eroina donna a tutti gli effetti. Il vero nodo è Yelena, che è una ragazza completamente diversa dalle altre eroine di Turgenev, di Nido di Nobili, di Rudin. Lei è assolutamente determinata, la considerano a volte un po' arida, un po' glaciale, in realtà è molto affascinante invece, e sa che sceglie Insarov sulla base di una ponderazione molto complessa e molto personale, e alla fine quando l'ha fatto non si ferma davanti a niente, non si ferma di fronte al rifiuto dei genitori, non si ferma di fronte alla totale non comprensione da parte della società, e lo segue anche quando non ha più alcun senso seguirlo, non c'è più nessuna speranza, ma lo segue. E allora il suo modello di ragazza assolutamente nuova, assolutamente un modello femminile che non era proponibile in quella società, che sì, in trasformazione, ma ancora molto legata a valori tradizionali, conservativi, ecco, ha fatto veramente scalpore. C'è una scena in cui si concede prima del matrimonio, proprio risolutamente, che ha lasciato sconcertato il lettore dell'epoca. Ecco, ancora oggi suona davvero come uno straordinario personaggio femminile.
Senta, tra l'altro, la trama del romanzo mi pare derivare da un manoscritto, no? Che raccontava una storia in qualche modo simile.
È un episodio interessantissimo, molto affascinante, molto gustoso, che lascia anche tante domande aperte. C'era un amico, un vicino di tenuta, come questi russi che vivono in queste enormi tenute nel nulla, che hanno dei vicini, insomma, che era, stava per andare alla guerra di Crimea, era stato più o meno costretto ad arruolarsi, sapeva che non ne sarebbe tornato, non era un militare, sapeva che non ne sarebbe tornato, aveva scritto una storia in cui, assolutamente autobiografica, in cui un patriota bulgaro seduce la sua fidanzata e la porta in un viaggio disperato, privo di sbocchi, verso Venezia, verso in prospettiva la Bulgaria, e tutto resta molto sospeso, è un manoscritto nebuloso letterariamente. E questo sembra, andando, lasciandolo quasi come eredità, dica Turgenev fanne quello che vuoi, e Turgenev prova a pubblicarlo e non ci riesce, farlo pubblicare a nome dell'amico non ci riesce, e dopo non subito, dopo 5 anni almeno, si rende conto che quella storia lo affascina in maniera incontrollabile, c'è qualcosa che deve essere raccontato ai lettori, e la riscrive completamente a maniera sua. Ci sono tante riflessioni sull'autorialità che si possono porre. Io però ammiro invece molto Turgenev nell'aver dato una seconda vita a questa tranche de vie così, così sofferta, così profonda dell'amico ormai morto.
Ecco, senta, un'altra cosa. Lei intitola la sua introduzione Seminario sulla gioventù di metà Ottocento. Ecco, questo è un libro proprio che mi sembra meno che trabocca, no, di energia giovanile.
Beh sì, ho voluto citare Busi con uno spirito di oltranza nell'essere giovane forte, non giovane giovanilistico. Ecco, ci sono tanti libri della lunga tradizione giovanilistica che lasciano il tempo che trovano. Questo invece, ovviamente completamente mutatis mutandis, è un libro di quelli forti, è un libro che parla dei giovani, tutti i protagonisti sono giovani, tutti i protagonisti sono nel pieno del ribollire delle energie, quelle più incontrollabili, ma lo fanno con grande intensità, grande determinazione e anche in maniera senza particolare risparmio di sofferenza e di dolore da parte del narratore nei loro confronti.
Ecco, senta, Mario Caraminti, le faccio un'ultima domanda. Turgenev è spesso citato e amato per la purezza e la delicatezza del suo stile, della sua capacità proprio di rappresentare situazioni, sentimenti. Mi pare però di ricordare, adesso vado a memoria, che è stato Isaiah Berlin, no, che si è molto battuto contro queste immagini di Turgenev come un artista non davvero politico, non davvero impegnato, no? Cioè, per Berlin, come d'altra parte gran parte degli scrittori russi del suo tempo, Turgenev fu sempre profondamente coinvolto nella storia, nei destini, no, del suo paese. Ecco, ritroviamo questo aspetto in questo libro, alla vigilia.
Lo ritroviamo in effetti qui, come nella stragrande maggioranza dei suoi libri, soprattutto i romanzi. La cosa che più rende diverso Turgenev ed è sempre sottolineata è il suo punto di vista, un punto di vista vistosamente spostato a Occidente, vistosamente estraneo. Alla fine lo accusavano di non conoscere più la Russia, visto che non ci viveva da 10 anni, eccetera, ma lui sempre della Russia parla, sempre degli eterni dilemmi della Russia parla, in qualsiasi contesto li inserisca, quindi anche questo libro ne è permeato. D'altro canto, questo libro è anche specchio dell'altro Turgenev, il Turgenev dei testi più brevi, dove in alcuni casi, a fronte di assoluta perfezione formale, la componente ideologica è meno presente. Ecco, questo è proprio un libro anche in questo senso di transizione, a cavallo.
Ivan Turgenev, La vigilia, lo pubblica Carbonio Editore, sono 202 pagine, è stato nostro ospite il traduttore e curatore dell'opera Mario Caramitti. Grazie ancora.
A voi e buona giornata.
E questa era anche l'ultima segnalazione della Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.